Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati, eccoci puntuali come ogni mercoledì all'appuntamento con le attività principali, i principali momenti di incontro con Papa Francesco. A tutti voi, buon ascolto.
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati a tutti voi in questo giorno di agosto, la vigilia della festa della solennità dell'Assunta. Noi, come sempre, come ogni mercoledì, siamo qua insieme a voi per raccontarvi quello che Papa Francesco ha fatto nell'ultima settimana, almeno i momenti più significativi. E allora cominciamo da domenica scorsa, 11 agosto, il Papa a Roma ha guidato la preghiera dell'Angelus in piazza San Pietro. Ecco la sua breve catechesi a commento della liturgia del giorno.
Il Vangelo di questa domenica ci parla del desiderio dell'incontro definitivo con Cristo, un desiderio che ci fa stare sempre pronti, con lo spirito sveglio, perché aspettiamo questo incontro con tutto il cuore, con tutto noi stessi. Questo è un aspetto fondamentale della vita. C'è un desiderio che tutti noi, sia esplicito, sia nascosto, abbiamo nel cuore. Tutti noi abbiamo questo desiderio nel cuore. Anche questo insegnamento di Gesù è importante vederlo nel contesto concreto, esistenziale, in cui lui lo ha trasmesso. In questo caso, l'Evangelista Luca ci mostra Gesù che sta camminando con i suoi discepoli verso Gerusalemme, verso la sua Pasqua di morte e risurrezione. E in questo cammino li educa confidando loro quello che lui stesso porta nel cuore, gli atteggiamenti profondi del suo animo. Tra questi atteggiamenti vi sono il distacco dai beni terreni, la fiducia nella provvidenza del Padre e appunto la vigilanza interiore, l'attesa operosa del Regno di Dio. Per Gesù è l'attesa del ritorno alla casa del Padre. Per noi è l'attesa di Cristo stesso che verrà a prenderci per portarci alla festa senza fine, come ha già fatto con sua madre Maria Santissima, che l'ha portata al cielo con lui. Questo Vangelo vuole dirci che il cristiano è uno che porta dentro di sé un desiderio grande, un desiderio profondo, quello di incontrarsi con il suo Signore, insieme ai fratelli e ai compagni di strada. E tutto questo che Gesù ci dice si riassume in un famoso detto di Gesù: dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore, il cuore che desidera. Ma tutti noi abbiamo un desiderio. Ma povera gente è quella che non ha desiderio. Il desiderio di andare avanti verso l'orizzonte. Per noi cristiani questo orizzonte è lo incontro con Gesù, l'incontro proprio con Lui, che è la nostra vita, la nostra gioia, quello che ci fa felici. Ma io vi farei due domande. La prima: tutti voi avete un cuore desideroso, un cuore che desidera? pensate e rispondete in silenzio nel cuore tuo. Tu hai un cuore che desidera o hai un cuore chiuso, un cuore addormentato, un cuore anestetizzato per le cose della vita? Il desiderio, andare avanti all'incontro con Gesù. E la seconda domanda: dov'è il tuo tesoro, quello che tu desideri? Perché Gesù ci ha detto: dov'è il vostro tesoro, là sarà il vostro cuore. E io domando: dov'è il tuo tesoro? Qual è per te la realtà più importante, più preziosa, la realtà che attrae il mio cuore come una calamita? Cosa attrae il tuo cuore? Posso dire che è l'amore di Dio, che è la voglia di fare il bene agli altri, di vivere per il Signore e per i nostri fratelli? Posso dire quello? Ognuno risponde nel suo cuore. Ma qualcuno può dirmi: padre, ma io sono uno che lavora, che ha famiglia. Per me la realtà più importante è mandare avanti la mia famiglia e il lavoro. Certo è vero, è importante. Ma qual è la forza che tiene unita la famiglia? È proprio l'amore. E chi semina l'amore nel nostro cuore? Dio. L'amore di Dio. È proprio l'amore di Dio che dà senso ai piccoli impegni quotidiani e anche aiuta ad affrontare le grandi prove. Questo è il vero tesoro dell'uomo: andare avanti nella vita con amore, con quell'amore che il Signore ha seminato nel cuore, con l'amore di Dio. E questo è il vero tesoro. Ma l'amore di Dio cosa è? Non è qualcosa di vago, un sentimento generico. L'amore di Dio ha un nome e un volto: Gesù Cristo. Gesù. L'amore di Dio si manifesta in Gesù, perché noi non possiamo amare l'aria, ma amiamo l'aria, amiamo il tutto, no, non si può. Amiamo persone, e la persona alla quale noi amiamo è Gesù, il dono del Padre fra noi. È un amore che dà valore e bellezza a tutto il resto, un amore che dà forza alla famiglia, al lavoro, allo studio, all'amicizia, all'arte, ad ogni attività umana. E dà senso anche alle esperienze negative, perché ci permette questo amore di andare oltre queste esperienze, di andare oltre, di non rimanere prigionieri del male, ma ci fa passare oltre, ci apre sempre alla speranza. Ecco, l'amore di Dio in Gesù sempre ci apre alla speranza, a quell'orizzonte di speranza, all'orizzonte finale del nostro pellegrinaggio. Così anche le fatiche e le cadute trovano un senso. Anche i nostri peccati trovano un senso nell'amore di Dio, perché questo amore di Dio in Gesù Cristo ci perdona sempre, ci ama tanto che ci perdona sempre. Cari fratelli, oggi nella Chiesa facciamo memoria di Santa Chiara di Assisi, che sulle orme di Francesco lasciò tutto per consacrarsi a Cristo nella povertà. Santa Chiara ci dà una testimonianza molto bella di questo Vangelo di oggi. Ci aiuti lei, insieme con la Vergine Maria, a viverlo anche noi, ciascuno, secondo la propria vocazione.
Terminata la preghiera dell'Angelus, il Papa ha voluto anche rivolgere un saluto particolare ai fratelli musulmani. Come ho scritto nel mio messaggio per la circostanza della chiusura del mese di Ramadan, auguro che cristiani e musulmani si impegnino per promuovere il rispetto reciproco, specialmente attraverso l'educazione delle nuove generazioni. Ascoltiamo allora insieme qual è il contenuto di questo messaggio che Papa Francesco ha inviato agli islamici per il Ramadan. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
Rispetto reciproco, due termini che schiudono un universo di rapporti interreligiosi sereni e duraturi, radicati sui valori base che uniscono gli esseri umani e sono estranei alle forme di violenza praticate in nome di Dio. Al momento di stilare il messaggio per l'Eid al-Fitr, la celebrazione che conclude il Ramadan, Papa Francesco decide di firmarlo di suo pugno invece che lasciare l'incombenza al Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, come consuetudine vorrebbe. Rivolgendosi ai musulmani del mondo intero, il Papa si concentra sul tema del messaggio, la promozione del mutuo rispetto attraverso l'educazione, e lo scinde nelle due parole chiave. Rispetto, afferma, significa un atteggiamento di gentilezza verso le persone per cui nutriamo considerazione e stima, e mutuo significa che questo non è un processo a senso unico, ma qualcosa che si condivide da entrambe le parti. Applicando poi il principio del mutuo rispetto ai rapporti interreligiosi, in particolare tra cristiani e musulmani, Papa Francesco scrive: siamo chiamati a rispettare la religione dell'altro, i suoi insegnamenti, simboli e valori, e a manifestare uno speciale rispetto ai capi religiosi e ai luoghi di culto, poiché soggiunge quanto dolore arrecano gli attacchi all'uno o all'altro di questi. Fondamentale diventa trasmettere questa consapevolezza ai giovani. Sul punto Papa Francesco è netto: dobbiamo formare i nostri giovani a pensare e a parlare in modo rispettoso delle altre religioni e dei loro seguaci, evitando di mettere in ridicolo o denigrare le loro convinzioni e pratiche. Sappiamo tutti, osserva, che il mutuo rispetto è fondamentale in ogni relazione umana, specialmente tra persone che professano una credenza religiosa. È così che può crescere un'amicizia sincera e duratura. Ricordando in apertura di messaggio come la scelta di chiamarsi Francesco sia stata ispirata dalla figura di un santo considerato fratello universale per il suo grande amore a Dio e all'umanità, il Papa conclude ribadendo il concetto espresso in marzo al cospetto del corpo diplomatico accreditato in Vaticano. Non si possono vivere legami veri con Dio ignorando gli altri.
E prima di passare agli altri avvenimenti della settimana, l'anticipazione della giornata di domani. Il Papa domani partirà in auto dalla Domus Sancte Marte, arriverà a Castel Gandolfo e visiterà il monastero di clausura delle Clarisse che c'è a Castel Gandolfo, esattamente come ha fatto un mese fa. Alle 10:30 poi appuntamento per tutta la popolazione nel Piazzale della Libertà per la celebrazione della Santa Messa. Dopo il saluto del parroco, Don Pietro Di Letti, ci sarà naturalmente l'omelia del Santo Padre e la recita dell'Angelus. E dopo pranzo il Papa visiterà in forma strettamente privata la parrocchia di San Tommaso da Villanova, poi è previsto il rientro in Vaticano. Allora, per sapere un po' di più anche di questo incontro, prossimo incontro delle Clarisse con il Papa per domani, ascoltiamo Isabella Piro.
Ad un mese esatto dalla precedente visita a Castel Gandolfo, il 14 luglio scorso, Papa Francesco torna nella cittadina alle porte di Roma e, come 30 giorni fa, anche questa volta incontra in forma privata le Clarisse del monastero locale. Il mese scorso la visita viene annunciata a sorpresa con una telefonata che giunge al monastero nella tarda mattinata. «Sono venuto qui perché so che voi pregate per me», dice il Papa alle religiose. Poi si riunisce con loro nella sala capitolare, le ringrazia per la loro vita contemplativa, fatta di preghiera e di penitenza, affida a loro la vita della Chiesa e la carità fraterna e conclude l'incontro chiedendo ancora una volta: pregate per me. Anche i predecessori di Papa Francesco hanno incontrato le Clarisse di Castel Gandolfo. Il 15 settembre 2007 Benedetto XVI le ha ricevute in udienza presso il Palazzo Apostolico e le ha invitate ad essere fiaccole ardenti di amore, mani giunte che vegliano in preghiera incessante e che donano uno straordinario apporto all'opera apostolica e missionaria della Chiesa nel mondo. Il 14 agosto 1979 Giovanni Paolo II celebrò la messa nella cappella del monastero ed affidò l'umanità intera alla preghiera delle Clarisse, dicendo loro: voi non avete abbandonato il mondo per non avere i cruci del mondo, voi li portate tutti nel cuore e accompagnate l'umanità con la vostra preghiera, con la vostra presenza nascosta ma autentica nella società e nella Chiesa. Parole che richiamavano quelle di Paolo VI, che incontrò le Clarisse il 3 settembre del 71 e disse loro: voi fedeli alla regola, alla vita comune, alla povertà, siete un seme e un segno. Un legame antico, dunque, quello delle Clarisse con i pontefici e con Castel Gandolfo. È il 18 marzo 1631, infatti, quando il monastero locale viene affidato alla loro guida. Nei due secoli successivi, le guerre e gli assedi costringono le suore a tornare alla vita laicale, ma la preghiera le tiene unite e la loro comunità non si disperde. Con il concordato del 29, il monastero viene riscattato dalla Santa Sede, ma altre prove attendono le Clarisse. La Seconda Guerra Mondiale stravolge la comunità e nel febbraio del 44 18 suore perdono la vita a causa dei bombardamenti. Tra gli stenti e le difficoltà di quei giorni si distingue Suor Maria Chiara D'Amato, che morirà il 9 marzo 48 e per la quale è in corso la causa di beatificazione. Oggi le Clarisse di Castel Gandolfo vivono la loro missione dividendosi tra la preghiera e il lavoro. Tutti i giorni, dalle 7:30 alle 13, la chiesa del monastero viene aperta ai fedeli per l'adorazione eucaristica, mentre nel laboratorio locale si lavora il legno per la riproduzione di immagini sacre. Per noi, figlie di Chiara di Assisi, dicono le religiose, il lavoro è dono di Dio che eleva lo spirito, è grazia e missione, è sentire intrecciate le mani di Dio e dell'uomo in un unico gesto di creazione.
E domani dunque l'attesa della popolazione di Castel Gandolfo, ma anche dei molti presenti che verranno un po' da tutta la regione e anche da Roma, per la messa del Papa in Piazzale della Libertà. Ne parliamo con il Vescovo di Albano Semeraro.
L'attesa è grande perché l'esperienza fatta nella preghiera dell'Angelus il mese scorso è stata entusiasmante. Ancora una volta abbiamo visto tanta folla, ci calcolano oltre 12.000 fedeli, se ne aspettano altrettanti per la festa dell'Assunta. Il Papa ci aiuterà a guardare oltre il mistero della Vergine portata in cielo, un oltre verso il quale ci conduce e nel quale ci introduce l'amore di Dio. Assunta significa che non siamo noi che con il nostro slancio andiamo verso il cielo, ma è l'amore del Padre che ci raccoglie e ci porta verso di sé.
Questa venuta che lei sottolineava abbastanza, diciamo, straordinaria, no? In contrasto con l'abitudine dei papi di essere in questo periodo già più frequentemente ospiti del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo. Quindi c'è questa eccezionalità.
Quest'anno ci sarà un po' una novità rispetto al passato, nel senso che la Santa Messa il Papa non la celebrerà nella chiesa parrocchiale, presiederà in piazza, questo anche a motivo del grande afflusso previsto dei pellegrini. Questo darà un tono anche di maggiore universalità, si vedrà che il Papa celebra sia a Castel Gandolfo, ma celebra per la chiesa e per tutti noi.
Naturalmente parleremo di questa celebrazione nel nostro prossimo appuntamento e intanto invece andiamo a parlare di un messaggio molto importante che Papa Francesco ha inviato ai vescovi e alle famiglie brasiliane in occasione della settimana per la famiglia. Ce ne parla Sergio Centofanti.
I genitori e l'incoraggiamento del Papa compiano la missione nobile ed esigente di essere i primi collaboratori di Dio nell'orientamento fondamentale dell'esistenza e nella garanzia di un buon futuro dei loro figli. Per questo, spiega, è importante che coltivino pratiche comuni di fede nella famiglia che accompagnino la maturazione spirituale dei figli. I genitori, prosegue il messaggio, sono chiamati a trasmettere con le parole, soprattutto con le loro opere, le verità fondamentali sulla vita e l'amore umano che ricevono una nuova luce dalla rivelazione di Dio. In particolare di fronte alla cultura dello scarto che relativizza il valore della vita umana, sottolinea Papa Francesco, i genitori sono chiamati a trasmettere ai loro figli la consapevolezza che essa deve essere sempre difesa, sin dal grembo materno, riconoscendovi un dono di Dio e garanzia del futuro dell'umanità, ma anche nella cura degli anziani, specialmente dei nonni, che sono la memoria viva di un popolo e trasmettono la saggezza della vita. Infine, invocando l'intercessione di Nostra Signora di Aparecida, il Papa auspica che le famiglie possano essere le più convincenti testimoni della bellezza dell'amore, sostenuto e alimentato dalla fede.
La scorsa settimana Papa Francesco ha firmato un motu proprio per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio che istituisce un comitato di sicurezza finanziaria. Il documento è entrato in vigore il 10 agosto e questa iniziativa, scrive il Papa, è volta alla promozione dell'integrità, stabilità e trasparenza dei settori economico-finanziario e alla prevenzione e contrasto delle attività criminali. Il Pontefice sottolinea inoltre che la pubblicazione di questo documento prosegue l'azione intrapresa dal suo predecessore Benedetto XVI con il motu proprio del 2010. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
In continuità con l'azione già intrapresa da Benedetto XVI, rinnovo l'impegno della Santa Sede per la prevenzione e il contrasto del riciclaggio. È quanto scrive Papa Francesco nel suo motu proprio, che istituisce peraltro un comitato di sicurezza finanziaria con il fine di coordinare le autorità competenti della Santa Sede in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di distruzione di massa. Il documento stabilisce l'estensione dell'applicazione delle leggi vaticane in materia ai dicasteri della Curia Romana e agli altri organismi ed enti dipendenti dalla Santa Sede, come anche alle organizzazioni senza scopo di lucro, aventi personalità giuridica canonica e sede nello Stato Vaticano. Il motu proprio stabilisce inoltre la funzione di vigilanza e di regolamentazione dell'AIF, l'autorità di informazione finanziaria. Infine, elemento importante, rispondendo ad una raccomandazione del Comitato Moneyval del Consiglio d'Europa, si istituisce la funzione di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria, attribuendola all'AIF.
E ascoltiamo ora, sempre al microfono di Alessandro Gisotti, padre Federico Lombardi, che commenta e ci spiega un po' meglio questo motu proprio.
Qui si tratta di portare avanti e perfezionare, diciamo, e allargare tutto quel lavoro di inserimento del Stato della Città del Vaticano e della Santa Sede nel sistema internazionale di controlli e di sicurezza per quanto riguarda tutte le attività di carattere economico-finanziario in cui nel mondo di oggi ci potrebbero essere rischi di criminalità.
Si evidenzia in questo modo proprio una volontà di maggiore coordinamento. Viene anche istituito un comitato di sicurezza finanziaria al riguardo.
Sì, il comitato ha delle funzioni di coordinamento, ma la novità principale adesso di questo motu proprio è invece il rafforzamento e l'estensione delle competenze dell'autorità di informazione finanziaria, a cui viene attribuito anche un compito che viene chiamato la vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria. Ecco, questo era un tipo di vigilanza che era stato richiesto nel corso degli esami compiuti da Moneyval e che era ritenuto quindi una nuova funzione da stabilire proprio in modo tale che tutti gli enti che hanno questo tipo di attività vengano, siano oggetto di approvazione per quanto riguarda le loro attività stesse.
A pochi giorni poi dalla pubblicazione del motu proprio di Papa Francesco sul contrasto al riciclaggio, il direttore dell'AIF, l'autorità di informazione finanziaria della Santa Sede, René Brulart, sottolinea il grande impegno per la trasparenza che si sta portando avanti in Vaticano. L'intervista è di padre Bernard Angenkord.
In realtà non è cambiato nulla, piuttosto direi che si è trattato di un'integrazione, nel senso che la lista dei compiti dell'AIF è stata ampliata, della cosiddetta vigilanza prudenziale. In altre parole, attualmente l'AIF ha il compito di segnalare casi di riciclaggio di denaro e conseguentemente, al momento attuale, ha un compito di supervisione. Questo compito di supervisione è stato esteso.
In questo contesto, quale significato assume il recente motu proprio? Dobbiamo aspettarci ancora scandali?
Io trovo che sia un segno molto positivo ed anche una grande dimostrazione di fiducia, a significare che il lavoro avviato negli ultimi mesi è impostato sulla strada giusta. Credo che tutti abbiano desiderio di trasparenza, di chiarezza, soprattutto di chiarezza interiore. Se possiamo contribuire a far progredire questo anche in ambito finanziario, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, penso che allora siamo tutti sulla strada giusta.
Tra le udienze di questa settimana di Papa Francesco anche una molto particolare, cioè quella ai calciatori italiani e argentini che hanno organizzato una partita amichevole proprio in suo onore. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Veramente sarà un po' difficile per me fare il tifo, ma per fortuna è un amichevole.
Con una battuta spontanea, Papa Francesco inizia l'incontro con le nazionali italiane ed argentina. Stavolta il Santo Padre gioca in casa, non ha infatti mai nascosto la sua passione per il calcio e per la squadra del cuore, il San Lorenzo. Ma poi insiste su un punto specifico, la responsabilità sociale che i calciatori hanno in campo, ma anche fuori.
Nel gioco, quando siete in campo, si trovano la bellezza, la gratuità è il cameratismo. Non c'è posto per l'individualismo.
E davanti a tanti calciatori professionisti, il Papa fortemente rilancia la dimensione del farsi dilettante. Un atteggiamento, dice Francesco, che fa il bene della società. Sia in spagnolo che in italiano, Papa Francesco ripete lo stesso importante concetto.
Anche se siete personaggi, rimanete sempre uomini, portatori di umanità.
Si conclude così il nostro appuntamento a mercoledì prossimo.